Posso incominciare io?
Sì, allora dicevo, diamo la via a questa seconda metà della mattinata, restando saviamente nel campo della filosofia, perché abbiamo più di un esponente della, mi permetto di dire, ma può essere altro, della bella tradizione filosofica che abbiamo nel nostro dipartimento, il professor Patrinieri, Gianluigi Patrinieri, che insegna ermeneutica filosofica, è stato allievo del professor Ruggerini, e quindi insomma appunto ha dedicato questa lezione filosofica. È uno studioso sostanzialmente di Kant, voi sapete Kant è uno snodo centrale per tutte le diramazioni filosofiche, penso poi a Heidegger e penso in generale al pensiero contemporaneo. Lo ringrazio per essere venuto, ci parlerà del tema la vocazione del medico di città. Lo ringrazio.
Mi fa molto piacere essere qua, ringrazio l'Ordine Provinciale di Venezia dei Medici Chirurghi e ringrazio anche i colleghi filosofi per l'invito. Un piccolo contributo, davvero piccolo. Studiosi, specialisti e lettori amatoriali continuano a rivolgere la loro attenzione ai classici greci, perché là incontriamo un'esperienza del mondo che è distante dalla nostra, ma non totalmente estranea. Ed è una distanza che è capace di scuotere e gettare una luce diversa su quanto diamo per scontato, quanto ci è abituale. Nella Grecia classica il lavoro definiva innanzitutto l'esistenza dello schiavo. Se prendiamo per esempio le mosse di Aristotele, per Aristotele solo gli esseri umani liberi dalla necessità di lavorare e produrre si trovavano nella condizione di vivere in modo eminentemente umano, potendosi infatti così dedicare alla vita politica. Naturalmente una politica lontana dall'odierna riduzione a gestione economica e amministrativa, oppure potersi dedicare all'azione contemplativa del pensiero. Nietzsche, animato da uno spirito ben diverso da quello moderno, se la prendeva con noi moderni. Secondo Nietzsche ci travestiamo maneggiando concezioni come la dignità dell'uomo e la dignità del lavoro. Cito dallo Stato greco, un breve scritto nicciano del primo periodo, scrive Nietzsche: ma i greci non hanno bisogno di tali allucinazioni concettuali. Essi dichiarano con terribile franchezza che il lavoro è un'onta. Lascio Nietzsche alla sua veemenza, lascio Nietzsche anche alla non solo distanza ma forse anche stranità da noi, però appunto per segnalare, per rimarcare quanto invece noi diamo per scontato, ossia che nel lavoro si autorealizzi la nostra umanità, non che essa sia schiava. È una concezione del lavoro e dell'essere umano che nasce proprio ai prodromi del moderno, in primo luogo in Hobbes, in John Locke. Consiglio a tutti lo splendido, importantissimo saggio di John Locke, il secondo trattato sul governo, siamo al 1690. E quando Hegel, una cronologia dello spirito, le celebri pagine sul Signore e il Servo, scrive Hegel: mediante il lavoro la coscienza giunge a se stessa. Direi che qui Aristotele è lontano e invece Hegel coglie la verità storica del moderno. Questa, uso l'espressione della filosofa Hannah Arendt, questa glorificazione moderna del lavoro fa di noi anche degli ostaggi. La maggior parte delle persone oggi recepisce la propria attività lavorativa come una costrizione, uno strumento necessario a sbarcare il lunario. E qui abbiamo conseguenze gravose. La maggior parte dei nostri giorni, la maggior parte dei giorni, 350 giorni all'anno, coinvolgono quella che molti di noi non considerano la propria autentica essenza. Andiamo a cercare la nostra essenza umana nel tempo libero, o presumiamo di andare a trovare la nostra essenza autentica nelle fughe in vacanza, oppure la sera quando torniamo a casa stanchissimi. Altra gravosa conseguenza, pensiamo a un disoccupato. Il disoccupato tocca dolorosamente con mano il cortocircuito di cui è preda. Si ritrova a bramare con tutte le fibre di ritornare in quella condizione in cui la propria controfigura alienata soppiantava di notte e di giorno la propria persona. Il disoccupato si ritrova a sognare di tornare in ceppi, cortocircuito. Rimpiange i giorni in cui era cosa, in cui era merce, in cui era strumento. Ma anche senza arrivare alla condizione estrema del disoccupato, chi lavora è preso nel mezzo dalla strana situazione per cui spesso diventa essenziale, decisivo, quanto essenziale e decisivo non è. Le frustrazioni e le delusioni sul lavoro vengono allora sopravvalutate. E il punto cruciale è che questa cosa non è frutto di un abbaglio soggettivo, emendabile a livello individuale, ma è una condizione oggettiva e storicamente condivisa, non dipendente da scelte personali. Ai gentili amici medici mi permetto di dire: non siete parte di questa maggioranza. So che questo convegno è stato detto anche all'inizio, qualche scintilla legata a questo tipo di problema, ma direi che i medici non sono schiavi, i medici semmai sono parte di una azione politica, come tenterò di insinuare, che appunto in cui direi che il medico, nonostante tutte le difficoltà e gli ostacoli enormi, le responsabilità che incontra quotidianamente, diciamo, la figura del medico, il ruolo del medico non è fagocitata nel destino sociale e culturale che riguarda la maggior parte delle altre classi professionali, come appunto prima tentavo di sottolineare. Avanzerò in maniera un po' sporadica, me ne scuso, ma ho poco tempo a disposizione, alcune tesi filosofiche, spero che diano spunto di riflessione ad alcuni di loro. La prima tesi filosofica che propongo alla loro attenzione suona: il mondo non è di nessuno, e nemmeno di quanti possono vantare grandi competenze scientifiche, competenze tecnologiche, come si diceva prima, oppure grandi meriti morali. Max Weber, questo convegno dedicato alla questione della vocazione professionale, non ho potuto evitare di menzionare il grande padre della sociologia, grande anche filosofo, Max Weber. Max Weber, all'inizio, ai primissimi anni del Novecento, scrive un'importante opera, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, dove si sofferma sulla traduzione in tedesco della Bibbia da parte di Martin Lutero. Martin Lutero, quando si trova dinanzi il termine usato da San Paolo, per esempio nella prima lettera ai Corinti 7:20-24, il termine klesis, il termine greco klesis, che indica la chiamata nel senso religioso, chiamata dunque affine al latino vocatio e all'inglese calling, Lutero traduce klesis, chiamata nel senso religioso, con il termine tedesco Beruf, che indica significa sia chiamata, nel senso etico-religioso, sia professione, mestiere. Weber è consapevole di operare una forzatura felice, ma una forzatura degli anni di Lutero, e trova qui un motivo attraverso il quale si origina poi il capitalismo moderno, lo spirito del capitalismo moderno, perché appunto in Beruf, questo termine, si saldano in uno la chiamata nel senso etico e religioso e l'attività lavorativa, il mestiere, la professione. Questo secondo Weber fa da volano e da condizione di possibilità della genesi del capitalismo moderno. Lascerò da parte le caratterizzazioni teologico-religiose e quelle che rimandano al precedente, però appunto nella nozione di vocazione professionale comunque resta questo motivo per cui vocazione professionale è essere chiamati e presi da altro e dall'altro. Questo richiamo all'alterità, mi raccomando, non lo dobbiamo necessariamente riferire al trascendente. L'alterità si trova anche in questo mondo. Vengo appunto a presentare alcune tesi che così spero non risultino troppo sganciate tra loro. La prima tesi è che la vocazione non la si ha, ma la si è. Chi percepisce di essere chiamato, ossia di essere preso da una determinata vocazione professionale, si sente più passivo e necessitato che libero di scelta. L'esperienza è quella di non poter fare altrimenti e nel contempo di dover persistere e approfondire la propria condizione in una condizione diversa da quella già nota, da quella a nostra disposizione, soprattutto da quella che ci è più comoda, già che è ritagliata sui nostri bisogni e le nostre abitudini. Chi è preso al laccio della vocazione professionale non risponde semplicemente a se stesso e a quanto gli è dato a portata di mano, ma risponde sempre ad altro da sé, come avesse interiorizzato la relazione con altro. Eccovi qui, c'è. Resta qualcosa di religioso, ma ripeto, senza riferimento al trascendente. La propria condizione è propria non in quanto il che di posseduto e dominato, ma in quanto trovi in noi il suo destinatario, preso al laccio anche nel mentre che risponde attivamente, con competenza e responsabilità. Si è scelti, chiamati da altri, ossia da quanto non è già immediatamente nostro. Ma quali sono i contorni che determinano questa chiamata e questo altro? Ecco, questi contorni da un lato sono potentissimi perché chiamano ognuno di noi, chiamano il medico, lo chiamano anche in senso professionale. Sono potenti e non silenziabili. Ma nel contempo sono contorni tutt'altro che chiari e sempre tutti da determinare. Ecco allora quanto, ripeto, sono enfatico, ma in realtà lo propongo, insomma, vorrei essere modesto nel proporre questa cosa, anche se tocco temi molto grandi. Questa vocazione dai tratti non dominabili e al tempo stesso tutti da determinare, si rinnova per un medico ogni volta che ha da fare con un nuovo paziente. Sempre naturalmente che quest'ultimo, il paziente, non venga ridotto a caso ennesimo, presente solo in una cartella clinica presto archiviata. Vi propongo allora altre due tesi. A mio avviso ci sono dei due tendimenti riguardo la vocazione professionale. Il primo fraintendimento è che la vocazione professionale si riduca a una questione identitaria. Io sono un medico, ho impegnato le mie migliori energie per diventarlo, continuo tutti i santi giorni e spesso le notti a profondere il mio impegno responsabile e competente, e dunque mi aspetto che il mondo mi corrisponda e riconosca tutto questo. Bene, la tesi filosofica suona. Vocazione è invece quella che ci spodesta e chiama al di là di noi. È quella in cui siamo assorbiti dalla e nella relazione con altro. Altro da noi, altro. L'identità allora, anche quella del medico, fosse anche la sua identità professionale, non ha il ruolo predominante che solitamente le si ascrive. Prima emergeva anche nel contributo del dottor Fabbro, se non sbaglio, chiedo scusa se erro. Secondo fraintendimento, che essere presi da una vocazione implichi la condizione per cui nel ruolo di incalzati da altro, si incalci poi a nostra volta le situazioni reali, in modo che esse corrispondano e adeguino la nostra vocazione ideale, ciò che vorrei essere, come io rappresento me stesso o come mi figuro l'ideale in me incarnato. Ma che cos'è questo mondo che ha da corrispondere alla nostra ideale identità, anche quella professionale? La tesi filosofica che propongo alla vostra attenzione suona: il mondo non è l'insieme di persone, di situazioni che hanno da adeguare la nostra vocazione. Piuttosto è il mondo a chiamarci, anche in senso professionale, con una voce potente quanto tutta da decifrare. E che cosa dice il mondo? Che cosa dica determinatamente questa voce? Un medico ha la fortuna, il merito e l'onere di venirla a sapere ogni volta, sebbene ma in maniera completa. Ogni volta che un paziente lo guarda, la guarda con fiducia o con riconoscenza. Ogni volta che si sente preso il medico da un compito a cui non può dire di no. Ogni volta che si sente costretto a investire le proprie migliori energie intellettuali e fisiche, tutto il proprio senso di responsabilità per contribuire alla cura di un ammalato. La tesi filosofica, mi rendo perfettamente conto che può suonare astratto, ma spero riusciate a tradurla nella vostra esperienza più vissuta, più diretta, suona. È proprio l'indeterminabilità di ciò che ci chiama a dare forza, addirittura necessità alla vocazione professionale. Non è che osserviamo noi stessi la nostra identità professionale, non è questo. Dice il classico stereotipo nel quale cadiamo tutti: sono fatto così e così, so fare bene questa cosa, desidero svolgere questo mestiere, ergo il mondo mi deve corrispondere. La filosofia, non patria, la filosofia cerca di illustrare un'altra via, quella per cui c'è un che di sfuggente e di enigmatico in ogni vocazione, perché infinite, sempre inedite, sono le circostanze, i casi umani da cui si è e si sarà ingaggiati, vincolati, presi al laccio. Ogni volta che ricevete una telefonata da un paziente, ogni volta che il pronto soccorso vi invia un nuovo ammalato, un peso si carica sulle vostre spalle, viene messa alla prova quella vocazione professionale di cui continuerete a inseguire le tracce per tutta la vostra vita professionale. Allora chi è a chiamarvi? Chiamarvi è questa relazione con gli altri, di cui siete e sarete necessariamente ostaggio, ma è anche quella che dà forza e legittimità ai vostri sforzi e ai vostri talenti. Con tutte le ingerenze massicce e fastidiose dell'apparato burocratico amministrativo, di normative inutili, di scelte avulse da quello che è invece
coinvolge le vostre migliori energie. Da filosofo il mio compito non può essere quello di tentare malamente di offrirvi ricette consolatorie, però direi che il privilegio della professione di medico resta, e questo privilegio consiste nel fatto che in un contesto quale quello del mondo moderno, tanto moderno, che è pieno di individui che tutte le mattine inviano al lavoro solo la propria controfigura per poi illudersi di recuperarla quando tornano a casa la sera, viceversa un medico, quale che sia la sua posizione, quali anche gli impedimenti, gli ostacoli a cui va incontro, ha questo enorme pregio, ha un legame intrinseco con la propria professione. E quando ci si sente delusi o frustrati è perché lavorando non è stato tolto qualcosa a voi in quanto persona, alla vostra identità, ma è stato non siete stati posti, a vostro avviso, nelle migliori condizioni per svolgere il vostro lavoro. Molto diverso ciò da un'autoreferenzialità di tipo narcisistico. Il titolo del mio intervento, da alcuni non sarà sfuggito, rinvia a mo' di parafrasi rovesciata al titolo di un romanzo di Balzac, Il medico di campagna, siamo nel 1833. Nel 700 e nell'800 questa distinzione, opposizione tra campagna e città era familiare, faceva parte proprio della grammatica. Oggi questa opposizione tra città e campagna è dissolta. Come ben sanno quanti operano in una provincia come quella veneziana, Balzac poteva ancora dipingere letterariamente una condizione in cui da un lato c'era Parigi, la grande città, come labirinto su dissolutezza e corruzione, e dall'altra c'era invece un piccolo paesino di montagna che poteva valere come contesto in cui realizzare l'utopia. Sottrattosi il protagonista del medico di campagna di Balzac, il dottor Benassis, il quale, sottrattosi alle grinfie della città, non è solo un medico prezioso per gli ammalati, ma diventa anche sindaco di questo paese. Si prende cura di migliorare le condizioni di vita dei propri assistiti, di liberarli dall'ignoranza e da una condizione socio-economica arretrata. Ma se nell'Ottocento l'utopia politico-morale poteva ancora fungere da effettivo orizzonte ideale, oggi siete tutti solo medici di città. Non per questo però necessariamente fagocitati, come vorrebbe il moralismo balzacchiano, nei labirinti che rendono impossibile un esercizio non meramente tecnico della professione di medico. Da filosofo dico che il nostro mondo non è migliore di quello di ieri, ma neanche peggiore, è però più complesso, e la possibilità di diventare un medico di campagna si è dissolta anche per chi opera in piccoli contesti lontani dalla città. Ho già parlato tantissimo, quindi faccio alcuni salti. Certo è che camminando per le strade di un piccolo paese, tutti conoscono e salutano il dottore. Il ruolo del medico riceve un tangibile riconoscimento sociale. In una città invece un medico si confonde per strada tra mille facce sconosciute che fuggono via rapide come le immagini di uno spettacolo televisivo, volti dall'apparenza senza nome e senza storia. Quanti medici incrociamo in vaporetto, in metropolitana, in autobus, senza sapere, senza nemmeno sospettare che quale sia la loro professione. Ebbene, questo anonimato non è solo una condanna all'insignificanza, ma anche una sfida in più, carica di possibilità. Per seguire le tracce della nostra, della vostra vocazione professionale in un labirinto che non ci sente, non ci vede smarriti, ma anzi capaci di orientarci, intelligenti, competenti, misurati, immuni dall'ingenuità narcisistica, di attendere che qualcuno ci riconosca, ci fermi per ringraziarci, salutarci, palesandoci il suo apprezzamento. Nel 1916-1917 anche Kafka ha dedicato una novella intitolata appunto Il medico di campagna, e Kafka trasforma l'edificante utopia socio-economica di Balzac nell'incubo stralunato di un vecchio medico condotto. È un medico condotto perseguitato da impedimenti logistici, soprattutto da gente che lo chiama per niente, si fa beffa di lui, tanto non è che un medico, oppure da pazienti che gli chiedono sempre l'impossibile. Ormai, questa è quando si legge tra le righe di Kafka, è proprio il vecchio medico a sentirsi come l'unico ammalato da mettere a letto. Il nostro medico di città è ben altro che un ammalato, e semmai è proprio questo uno dei suoi problemi, come si diceva anche prima, il rischio di perdere un'effettiva relazione empatica e comunicativa con il paziente. In ogni caso, semmai il medico di oggi viene assalito da incubi, questi non hanno certo la magia coperta da una coltre di neve di un racconto di Kafka. Chi vi parla non è un esperto di storia della medicina, però ho fatto così una breve indagine, ho trovato che tra la fine del 700 e il 1800 sono stati redatti, stilati diversi galatei, prendendo a prestito il titolo di Della Casa, diversi galatei. Nel 1791 il bergamasco Giuseppe Pasta diede alle stampe un galateo dei medici, e nel 1821 al trevigiano Salvatore Madruzzato, che era attivo a Padova e a Venezia, fece seguire un galateo degli ammalati. Questo galateo degli ammalati è molto interessante, vi interessa ancora oggi. Riguarda i doveri dei pazienti. Tra questi doveri vi è quello di esporre per esteso e senza reticenze i sintomi della malattia, oppure quello di non interpellare contemporaneamente due medici, magari l'uno a risaputa dell'altro. Però ecco, invece voglio concludere questo mio intervento con le parole tratte dal Galateo del Medico del Lucano Raffaele Maturi, siamo nel 1874. Scrive Raffaele Maturi nel Galateo del Medico: il medico sia un ottimo cittadino. La politica è tanta parte della vita moderna che vivere straniero non conviene a nessuno. Non dico che debba il medico correre a piedi o in carrozza con un giornale tra le mani. Non dico che debba scendere in piazza e riscaldarsi e giudicare a diritto e rovescio delle istituzioni degli uomini. Ciò lo priverebbe di quella pubblica considerazione di cui ha tanto bisogno. Affermo solamente che nei modi, negli atti e nelle parole debba osservare tale contegno che tutti possano giudicare amante del vero progresso e liberale di cuore. Io veramente non capisco che un medico possa essere un retrivo. L'esercizio di nostra professione ci mette a contatto con tanti mali e tante miserie sociali che non dovrebbe aversi cuore per rimanervi insensibile e non desiderare, non caldeggiare un governo libero che intenda davvero a sollevarlo. Il medico si aggira e vive in mezzo al popolo e pensa come il popolo, è depositario dei suoi dolori e delle sue speranze, e anche a non volerlo diviene democratico d'indole. Vi ringrazio.